Salve a tutti e ben ritrovati a questa seconda puntata del nostro podcast. Oggi io e il mio compagno di avventura Riccardo cercheremo di parlare un po' più nello specifico su cosa siano i famosi youth exchange, quindi cosa sono gli scambi, che ricordiamo sono aperti a tutti, universitari e non universitari.
Fai bene a ricordarlo, Christian. Gli scambi culturali sono aperti a chiunque, generalmente però in un'età compresa tra i 18 e i 25 o tra i 30 anni. Anche se il group leader, di cui magari ne parleremo più avanti, può essere over 30 e quindi senza limiti di età. Gli youth exchange, gli scambi culturali, sono dei progetti internazionali svolti in un luogo, una città o un paese italiano o estero. E generalmente hanno una durata tra i 6 e i 12 giorni più o meno. Magari c'è chi di noi si chiederà, o chi di voi ascoltatori, ma come faccio a trovare questi progetti e quindi queste call aperte? Potresti tu, Christian, un attimo spiegarci più in merito a come diciamo, fare la domanda, a come trovare le call?
Sì, certo, Riccardo. Allora, ci sono diversi gruppi su Facebook dedicati alla diffusione e alla promozione dei progetti Erasmus+. Noi, appunto, come associazione Le Due Sicilie, ci occupiamo principalmente di questo. Sulla nostra pagina Facebook, cercando Le Due Sicilie Association, sulla barra di ricerca si possono trovare tanti progetti aperti e tantissime informazioni. Oltretutto, anche su Instagram, da pochi giorni, potete trovare l'associazione sempre alla voce Le Due Sicilie Association. Lo scopo principale è quello di rendere fruibili questi progetti a tutti e cercare il più possibile una gender balance, quindi creare un gruppo misto di ragazzi e ragazze dello stesso team nazionale. In questo caso l'associazione italiana funge da sending, per un possibile progetto che si realizza all'estero, in cooperazione ovviamente con altre associazioni straniere.
Quindi Christian, provando a riassumere, se un giovane volesse candidarsi, come e cosa dovrebbe fare?
Sì, semplicissimo, Riccardo. Allora, generalmente l'associazione di invio manda un infopack, descrittivo in PDF con la spiegazione del progetto e tutte le informazioni utili. Dopo un'attenta analisi, presa visione del PDF, il candidato potrà compilare un application form e rispondere alle domande poste, soprattutto in chiave motivazionale oltre che anagrafica. La conoscenza basilare della lingua inglese, è fondamentale in questi progetti, e tutti i progetti hanno un topic, quindi una tematica ben precisa di riferimento. Solo per fare qualche esempio, potrebbero essere progetti su ambiente o su sport, lotta alle discriminazioni, immigrazione, eccetera.
Molto bene, grazie Christian. Potrebbe essere che i nostri ascoltatori magari si chiederanno: ma quali sono i costi per tutto questo? C'è flessibilità? E se sì, com'è strutturata questa flessibilità durante questi progetti?
La partecipazione ai progetti Erasmus è pressoché gratuita, in quanto a seguito della selezione dei partecipanti, i candidati sono tenuti a presentare un travel plan, quindi un piano di viaggio più o meno flessibile, per via dei voli aerei o dei relativi trasporti, per spostarsi dalla propria città fino al luogo di svolgimento del progetto dell'evento internazionale. Una volta inviato per mail, l'associazione provvederà all'approvazione oppure alla rimodulazione di questo, e solo dopo, il partecipante può procedere all'acquisto dei biglietti e poi inviare le successive conferme di prenotazione alla stessa associazione. In merito alla flessibilità, ovviamente è chiaro che a seconda dei voli di arrivo o di ritorno a casa, il partecipante, arrivando 2 giorni prima o dopo il progetto, qualora sia approvato, ripeto, dall'associazione di invio, dall'associazione che se ne fa carico, quella estera, durante appunto l'approvazione del travel plan. Le giornate extra è chiaro che sono, diciamo, a spesa dello stesso partecipante in termini di cibo e pernottamento. In merito a vitto e alloggio durante invece il progetto, il tutto è a carico dell'associazione ospitante, che assicurerà 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, oltre ai break time, quindi degli spuntini, delle merende durante la giornata, e ci sarà soprattutto il rimborso al 100% dei costi dei trasporti sostenuti per recarsi al progetto e ritornare a casa.
Grazie Christian per la spiegazione. Quindi, per quanto riguarda il rimborso, c'è un massimale e in quali tempistiche si potrà avere questo rimborso?
Sì, dicevo appunto, il rimborso è pari al 100% delle spese sostenute, ma entro un massimale, dici bene Riccardo. Il massimale è fissato e dichiarato innanzitutto già alla visione dell'Infopack. Tale massimale di spesa, quindi il tetto massimo, dipende dal calcolatore di distanza fissato, deciso dalla Commissione europea. Loro calcolano dalla sede dell'associazione inviante fino alla sede dell'associazione che ospita il progetto, quindi quanti chilometri intercorrono tra le due sedi. Tanto per fare un esempio, se appunto il tetto massimo per un progetto è fissato a 275 euro, il partecipante sarà rimborsato di tutte le spese sostenute se si mantiene sotto quella soglia stabilita, e tale rimborso come tempistica arriva generalmente entro qualche settimana dopo la fine del progetto, sulla propria carta provvista di IBAN bancario.
Molto bene, grazie Christian, grazie per queste specifiche. Giusto un attimo ti chiederei un piccolo focus sui topic. Innanzitutto, cosa sono? Perché non a tutti è chiaro. Cosa sono i topic o le tematiche in italiano, potremmo tradurle, e come vengono sviluppati? Quali sono le attività che durante il progetto vengono svolte? E dopo il
Sì,
progetto anche?
certo, chiarissimo, esattamente Riccardo. Come già spiegato nella precedente puntata, vengono svolte attività che consistono in, attraverso, si svolgono attraverso l'educazione non formale, e quindi tutte ruotano attorno alla tematica principale da trattare, dove il contributo di tutti è fondamentale e dove diversi gruppi nazionali si incontrano e le culture si completano a vicenda. Molto importante è anche la fase post-progetto, come appunto dicevi tu, ovvero la fase della dissemination. In questo caso, i vari gruppi nazionali presenti al progetto possono ampliare e condividere le buone pratiche imparate durante l'evento internazionale, organizzando in loco attività similari che raccolgono un nutrito interesse giovanile, ecco.
Bene, Christian, poco fa abbiamo parlato di una persona che può essere over 30 e partecipare agli scambi giovanili, ovvero il group leader. Potresti spiegarci meglio chi è e quali sono i suoi ruoli?
Sì, certo, il group leader è la persona selezionata dall'associazione Sending, senza un vero e proprio limite di età, quindi benissimo over 30, che ha il compito di fare da tramite tra i partecipanti e l'associazione stessa e facilitare il proprio gruppo nazionale, supportandolo su diverse questioni, dalla motivazione dei singoli partecipanti alle problematiche linguistiche qualora si presentino. Generalmente possiamo quindi definirla come una persona con esperienza nei progetti Erasmus.
Molto bene, Christian. Intanto voglio ricordare a tutti che gli Youth Exchange sono delle attività certificate e perciò alla fine di ogni progetto viene rilasciato un certificato che si chiama lo Youth Pass. Questo certificato, laddove sia possibile, potrebbe anche giustificare eventuali assenze da scuola, università, oltre che ovviamente ad aumentare le soft skills nel futuro mondo del lavoro. La puntata direi che si può considerare terminata. Io ringrazierei Christian per i suoi chiarimenti e vi anticipo già, che la prossima puntata sarà dedicata al mondo dei training course.
Sì, perfetto. Grazie Riccardo, grazie a te per questa occasione e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!